Ecco carissimi, siamo qui in questa bellissima solennità del corpo e sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Allora, abbiamo una prima lettura molto misteriosa. Voglio leggervi la prima lettura e la seconda lettura, che è proprio lo specifico dell'istituzione dell'Eucaristia. La prima lettura è tratta dal libro della Genesi e c'è un personaggio misteriosissimo. In quei giorni Melchisedec, re di Salem, offrì pane e vino, era sacerdote del Dio Altissimo, e benedisse Abramo con queste parole: «Sia benedetto Abramo dal Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha messo in mano i tuoi nemici». E Abramo diede a lui la decima di tutto. Parola di Dio. Allora, questo Melchisedec è il personaggio più misterioso della Bibbia, c'è solo questo scritto riguardo a lui, e si deduce che era grande perché benedisse Abramo. Pensate, per benedire Abramo era superiore ad Abramo. Ed era misterioso perché appare senza essere preceduto da una genealogia come gli altri dell'Antico Testamento e poi scompare ed è la prefigurazione di Gesù perché Gesù, appunto, si dice che è sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Cosa vuol dire secondo l'ordine di Melchisedec? Vuol dire che non c'è un ordine prima. Nell'Antico Testamento il sacerdote era ereditario, si trasmetteva per generazione. Pensate, anche Giovanni Battista era sacerdote, perché Zaccaria era sacerdote che officiava nel Tempio quando ebbe la rivelazione della nascita di Giovanni Battista. Invece Gesù è sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, e il sacerdozio di Gesù lo vediamo nella seconda lettura, dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza del mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me». Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete il calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Il miglior commento a proposito di Melchisedec, di cui parlavo prima, è nella lettera agli Ebrei, al capitolo 7. Egli senza padre, senza madre, senza genealogia, senza principio di giorni né fine di vita, fatto simile al figlio di Dio, rimane sacerdote per sempre. Qualcuno addirittura ha voluto vedere un'apparizione in anticipo del Cristo, ma ciò che colpisce di più è proprio l'offerta del pane e del vino. E quindi è proprio la lettura eucaristica, in chiave eucaristica. Allora, entriamo nel vivo della solennità del Corpus Domini. Vi avevo detto l'altra volta che essere Trinità è essere comunione. Dio circola, il Padre, la sapienza del Padre circola nel Figlio, la vita del Padre circola, circola. E da lì si deduce che la Trinità è un Dio di un'unica natura, ma di una pluralità di persone. C'è un solo Dio, ma c'è una pluralità di persone. Ho sentito una volta uno che diceva: certo che se Dio fosse solo uno e non trino, avrebbe già dato le dimissioni da Dio, perché se fosse solo, Essendo eterno, sarebbe una solitudine eterna, vi rendete conto? Tutti si lamentano che soffrono della solitudine, se poi fosse eterna, ma altro che Dio, che è supremamente intelligente, l'avrebbe mai scelta una solitudine eterna. Dio è trino, e quindi c'è questa comunione. E pensate che, facciamo un po' di storia, interessante, così imparate cose nuove, magari le sapete già, ma non sono mica tanto accessibili queste nozioni. Nella storia dei concili, prima di stabilire la verità di fede della Trinità, sapete cosa si è dovuto stabilire? Si è dovuto stabilire la divinità delle persone, perché per stabilire la Trinità bisogna che ci siano tre persone divine. Ora, all'inizio dell'era cristiana ci sono state tante eresie riguardo, per esempio, alla divinità di Cristo, l'eresia ariana, che ha fatto razzia a un certo punto, chi è già che diceva, forse anche Sant'Ambrogio, non mi ricordo più chi, un giorno il mondo si è svegliato ed era ariano. Allora gli ariani non credevano che Gesù fosse Dio, Gesù era una creatura, no, non era in tutto simile al Padre. Quindi si è dovuto stabilire, e questo lo si è stabilito nel concilio di Nicea del 325, che Gesù era vero Dio, non una creatura e neanche un'emanazione, altre eresie, l'idocetismo, per esempio, affermavano che era solo un'apparenza di uomo, altri negavano che fosse Dio, altri negavano che fosse uomo, insomma. Poi, la persona dello Spirito Santo. Allora, si è dovuto fare altri concili per stabilire che lo Spirito Santo era una persona e non semplicemente un soffio o un'energia. Quindi, prima stabilire che lo Spirito Santo era una persona, poi si è dovuto stabilire che era una persona divina. E questo lo stabilì il concilio di Costantinopoli nel 381. Stabilì che anche lo Spirito Santo era una persona divina. E tutte queste verità, sapete dove sono contenute? Diciamo tutte le domeniche alla messa. Sono contenute nel credo, il cosiddetto credo niceno-costantinopolitano. Quando diciamo il credo lungo, perché c'è anche il credo corto, non so se in rito ambrosiano dicono quello corto, in rito romano si dice quello lungo. Quindi tutti questi concili dell'inizio, Nicea-Costantinopoli, hanno dovuto stabilire queste verità di fede, un'altra verità di fede, si chiamano anche concili cristologici, perché si è dovuto anche stabilire che Gesù Cristo era una persona divina e due nature, divina e umana. Ma pensate cosa succede quando istituisce l'Eucaristia. Allora, se Gesù nell'incarnazione, incarnandosi, entra nel mondo, ma Gesù facendosi pane entra addirittura nel nostro corpo, ma vi rendete conto? L'infinito che si fa frammento, il tutto che si fa particella per potersi donare a noi, è una cosa, per poter donare a noi e rimanere attorno a noi. E rimanere con noi, si dice che il corpo, il pane, il corpo donato, il vino e il sangue versato per la nostra salvezza, eh? E quindi, una volta avevo intitolato questo commento, Dio esce dai suoi confini, ma qui veramente esce dai suoi confini in modo stupefacente, perché cosa vuol dire che Dio esce dai suoi confini? In Gesù, oggi vi do sempre delle nozioni teologiche, in Dio ci sono due opere, si dice che c'è l'opera ad intra e l'opera ad extra. L'opera ad intra è la Santissima Trinità, è la circolazione di amore che c'è all'interno della Santissima Trinità, e questa è invisibile, noi non ne sapremo niente di questo se il Signore non avesse deciso di fare un'altra opera, l'opera ad extra. Per esempio, qual è l'opera ad extra? È la creazione. Dio si manifesta al di fuori creando, E quindi già Dio creando va già fuori di sé, lo si vede, sono le orme di Dio, la creazione sono le impronte di Dio, il passaggio di Dio. E poi un'altra opera a destra è proprio l'incarnazione, Dio si fa visibile addirittura nella persona del figlio, che diventa una persona. E quindi Dio esce veramente dai suoi confini. Qui esce in modo spettacolare dai suoi confini perché entra addirittura in un pezzo di pane. Si fa pane. Avevo sentito una volta un sacerdote che diceva: ma che coraggio di entrare in questo pantano che è il nostro cuore. Eppure lui è sceso talmente in basso che ha voluto addirittura entrare nel nostro cuore per poter rimanere con noi. L'altra cosa straordinaria dell'Eucaristia è che noi siamo abituati a vedere le cose create che rimangono tali e quali. Non so, io sono appoggiata a un tavolo rimarrà sempre un tavolo, questo tavolo rimarrà sempre tavolo, non diventerà mai una sedia. Oh, il telefono rimane sempre un telefono, no? Nell'Eucarestia il pane diventa il corpo di Cristo. È qualcosa che la nostra mente non afferra del tutto, rimane un mistero. Insomma, le verità di fede hanno la parte di mistero che con la nostra intelligenza limitata facciamo fatica, ma dobbiamo veramente chiedere questa grazia di essere consapevoli che Gesù nell'Eucaristia è presente non come una cosa, ma come una persona. È un io che si dona a un tu. Quindi c'è comunione di persone. Incontriamo veramente qualcuno. Quando andiamo alla comunione, tendendo la mano per ricevere il Signore della vita, una volta ho avuto come questa immagine: chi è che tende la mano? Ma sono i mendicanti che tendono la mano per chiedere la carità del pane di vita eterna. Noi siamo mendicanti di che cosa? Noi siamo mendicanti di infinito. Siamo il povero che tutto riceve, anzi riceve il tutto, riceve una scarica di corrente ad alta tensione, riceve una carica esplosiva straordinaria, un fuoco ardente incendiante. E la cosa strana è questa, che non bruciamo, non sentiamo la scossa, dovremmo sentire la scossa. Non è normale non sentire che il fuoco brucia e che la corrente dà la scossa. Siamo troppo protetti dall'irruzione di Dio, diceva una volta Padre Cantalamessa, c'è troppo isolante in noi. L'isolante, cos'è l'isolante in noi? L'indifferenza, appunto la poca consapevolezza, prima vi dicevo, dobbiamo essere consapevoli che riceviamo una persona. E questa poca consapevolezza di chi stiamo per ricevere, e anche poi gli affanni, le preoccupazioni della vita, ci impediscono di essere raggiunti da questa forza ad altissima tensione che ci attraversa. E quindi cosa succede a volte? Succede che il Signore si riversa in noi come una forza e un liquore inebriante che dovrebbe trasformarci totalmente e noi non ce ne accorgiamo neanche, rimaniamo tali e quali con le nostre tristezze, le nostre pesantezze, invece di fare l'esperienza dell'ebbrezza dello spirito. Dobbiamo veramente chiedere questa grazia di... Quale grazia? Di ridiventare normali, di sentire il fuoco bruciare e la scossa scuotere. Nella consacrazione il sacerdote consacra tante piccole ostie assieme a quella grande, fatte di pane azimo, cioè non fermentato, perché senza lievito. Allora, le piccole ostie siamo noi. E dobbiamo diventare pure noi pani azimi, cioè senza lievito di malizia, di vanagloria, di tutto quello che fermenta, che fa gonfiare smisuratamente il nostro io, che accaparra tutto e ci impedisce di essere attenti al tu che riceviamo nell'ostra consacrata e ci impedisce di sentire la scossa. E poi il culto eucaristico non si esaurisce nella comunione, c'è anche l'adorazione a Gesù presente nel tabernacolo. Questo è il Signore l'ha proprio richiesto già a Santa Margherita Maria Racocchio. Sono qui solo a Santa. Una volta ho letto una cosa, questa poi non la sapevo ancora. Nel diario di Santa Faustina faceva l'adorazione. E si vede che era sola davanti al tabernacolo aperto, non so bene com'era, ma a un certo punto l'ostia esce dall'ostensorio, viene a posarsi nelle sue mani e il Signore le dice: me ne vado perché non sono amato. E Santa Faustina: no, Signore, non fare così, sai, siamo delle povere misere creature, ma io ti amo, ma io ti amo. E Gesù è rientrato nel tabernacolo. Questa poi, vedete che il Signore. Qui, allora, nella comunione siamo noi i mendicanti di infinito, ma qui nel tabernacolo è il Signore che si fa mendicante del nostro amore, viene a chiedere il nostro amore, la nostra adorazione e quindi vedete com'è importante l'adorazione. L'adorazione poi è come esporsi ai raggi potentissimi del sole, come c'era. Ah, questa è vera, questa. Un missionario che era in missione, adesso non so più in quale tribù, e dopo la messa c'era un capo tribù che si piazzava davanti al tabernacolo dritto con la lancia puntata per terra e stava lì immobile per un po'. E il missionario un giorno gli chiede: ma cosa fai? Mi espongo al sole divino, ricevo il sole divino. Bellissimo, eh? E dice Dionigi l'Areopagita: dopo che ci saremo esposti ai raggi potentissimi del nostro sole divino, diventeremo anche noi come dei piccoli soli, soli splendenti, che prima si sono riempiti di splendore. Pensa questo capo tribù, avrà mica mai letto Dionigi l'Areopagita, eppure faceva esattamente quello. Si sono riempiti di splendore irradiato e poi lo trasmettono agli altri. E quello è il momento, vi dicevo già l'altra volta, che il Signore bussa per entrare o per uscire. Qui bussa per uscire, quello è il momento di liberare il divino prigioniero e darlo a piene mani agli altri, con gesti di bontà, di carità, altrimenti lo teniamo agli arresti domiciliari o perlomeno in libertà vigilata e gli facciamo fare anche brutta figura, non comportandoci come lui si comporterebbe. Quindi chiediamogli questa grazia. Lui che facendosi pane ha voluto eliminare ogni distanza tra lui e noi, e dicono i padri, da deformi ci rende deiformi. E quindi il Signore si fa pane, ma avevo sentito una volta una conferenza di padre canta la messa. Ma veramente mi ha colpito perché diceva che il Signore si fa pane, ma questo pane può essere un pane intero e nella comunione si fa anche pane spezzato. Allora, cos'è il pane intero? Il pane intero è la pienezza della giovinezza, della salute, delle forze. Allora tu dai al Signore le tue forze, la tua capacità e tutto. Ma ci penserà la vita a sbriciolare questo pane intero con le sue difficoltà, le malattie, gli handicap, e allora diventeremo pane spezzato. Ma allora, grazie all'Eucaristia, mai più vite inutili. Un malato è diventato pure Eucaristia, è diventato pane spezzato e la sua vita vale di più di quella del leader più importante del mondo. E quindi diceva Padre Cantano Messa, tutti, non solo il celebrante deve dire prendete e mangiate. Cioè farci cibo per gli altri. Dobbiamo farci cibo per gli altri. Una casalinga va alla comunione, poi torna a casa, ai suoi mestieri, nessuna TV ne parlerà, ma la sua giornata vale ben più del programma TV che viene cancellato da quello successivo. Ma quel gesto rimane per l'eternità. E nella vita, andando avanti, ci sarà sempre più il pane spezzato, si avrà sempre più. Magari più stanchezza, più fatica che altro da dare al Signore, ma diamo quello. Il Signore ha più bisogno della nostra debolezza che della nostra forza. Il Signore non ha bisogno di molto, ha bisogno del poco, magari del sempre meno che potremo dare. Di quello sì, ne ha veramente bisogno. Sarà poco, sarà sempre meno, ma non è niente. È così che bisogna crescere, ve l'ho detto altre volte, com'è che dobbiamo crescere? In piccolezza. Bisogna che noi diminuiamo affinché lui cresca e solo così diventeremo simile a lui. E diceva sempre il padre Cantalamessa che l'Eucaristia ci insegna anche un'altra cosa. Gesù non ha scelto pane e acqua, ma pane e vino. Cosa significa? Il Signore non vuole solo la sofferenza e il lavoro, la sofferenza è l'acqua e il lavoro è il pane, vuole anche la gioia. Non solo la sofferenza ci santifica, ma anche la gioia, perché Gesù a Cana ha santificato la gioia, non moltiplicò il vino per dissetare, per quello c'era abbastanza acqua, ma per dare gioia. Allora, abituiamoci a chiedere al Signore ogni giorno la nostra razione di gioia quotidiana, è sua volontà, voglio che la vostra gioia sia piena, eh? E quindi la nostra gioia, ci permetterà di avere un volto più sereno, più sorridente, anzi, abbiamo un volto proprio per quello, gli angeli non possono sorridere e neanche gli animali, solo l'uomo ha il volto per sorridere. E quindi rendiamo partecipe Dio non solo dei nostri dolori, ma anche delle nostre gioie. Solo così si moltiplicheranno e rallegreranno i cieli e la terra. Diciamo ogni tanto, prendi Signore, ti offro il mio vino, accettalo e rallegrati con me. E allora, per farvi rallegrare, vi ripropongo la storiella che credo sia anche vera, non credo neanche che sia una storia questa. Riguarda il re di Napoli, Gioacchino Murat. Quando è stato nominato re di Napoli, voleva graziare qualche prigioniero, no? E quindi li consulta, li fa venire davanti a sé e tutti con dei grandi proclami di innocenza, maestà, io ingiustamente che sono qui, sconto una pena ingiusta, insomma, io sono un galantuomo. Viene il successivo, maestà, mi hanno trattato male, non merito questa pena. E sempre la stessa storia. A un certo punto se ne presenta uno. Maestà, è giusto che io sia qua, sono colpevole ed è giusto che io sconti la pena che merito. Il re si mette le mani nei capelli e dice: Sciagurato, ma è una disgrazia che tu sia qui dentro perché tu rischi di corrompere tutta questa brava gente che ha sfilato prima e che è qui ingiustamente, innocentemente. Fatelo uscire immediatamente e mandatelo a casa. E così è stato graziato. Allora mi veniva in mente che anche noi. C'è un trono di grazia, eh? C'è il trono di grazia, noi dobbiamo andare davanti al trono di grazia. Cosa significa il trono di grazia? Il trono di grazia è il luogo dove Dio dà grazia. Ma cosa vuol dire grazia? Vuol dire cosa non meritata. La grazia è gratuita. Allora, anche noi possiamo essere come quei condannati che rivendicavano. Anche noi a volte andiamo davanti al Signore a dire: Ecco, signore, ti presento questa buona opera, questo, e quindi pretendiamo, invece di essere dei mendicanti, siamo dei pretendenti. Pretendiamo che il Signore ci dia la salvezza, che il Signore ci dia questo, che il Signore ci dia quello. E dimentichiamo tutto quello che abbiamo ricevuto. Ieri sentivo, l'altro giorno sentivo un padre di famiglia che diceva, quando si va a fare la spesa al supermercato con i bambini, allora, appena vedono un giocattolo, papà, comprami questo, papà, no, adesso no, sì, io lo voglio, no, non ci sono più soldi, dai, non mi compri mai niente. E poi si va a casa, lì si fanno vedere tutti gli scaffali pieni di giocattoli, questo te l'ho comprato a Natale, questo te l'ho comprato al compleanno, questo te l'ha dato la zia, questo te l'ha dato il nonno. Ecco, noi con Dio siamo così, abbiamo occhi per vedere quello che non ci dà e non tutte le grazie che abbiamo. E le grazie, oltretutto, sono ciò che non meritiamo. Gesù è, il Signore è grazia e misericordia. Allora la grazia ci dà ciò che non meritiamo e la misericordia non ci dà la punizione che meritiamo. Quindi dobbiamo chiedere occhi per vedere tutto quello che il Signore ci dà, non quello che non ci dà. Siamo proprio, questo credo proprio che sia una conseguenza del peccato originale, che vediamo molto più in negativo una notizia brutta, ha un impatto su di noi. Qualcuno diceva che ha un impatto 16 volte più forte di una notizia bella. La notizia bella ci passa sopra la testa, non si ferma, no, ce la dimentichiamo subito. Quella brutta fa notizia e rimane. Allora dobbiamo chiedere al Signore che ci faccia grazia, che prima di tutto ci cambi sta testa. La mente è la pazza di casa. E dobbiamo rieducarla noi. Dobbiamo fare delle scelte, scegliere di ricordarci le cose belle, scegliere di vedere le grazie che Dio ci dà, non quelle che non ci dà. E per quello dobbiamo rieducarci, non è istintivo, non è innato. Innato è il contrario, innato è vedere cose che vanno male, vedere quello che non riceviamo, vedere tutto quello che non va. Credo proprio che ieri mi è venuto questo aggancio, perché siamo caduti. Dopo il peccato siamo caduti, quindi vediamo quello che è in basso, quello che tira verso il basso. Se fossimo rimasti nella comunione con Dio, vedremmo quello che è in alto. È una conseguenza del peccato originale. Quindi adesso dobbiamo lottare per ritrovare questo sguardo che guarda in alto. Anche per esempio quando viviamo cose difficili, no? Non misuriamoci con la circostanza, perché la circostanza, ecco, non uscirà mai, non finirà mai, è sempre così, eccetera. Ma misuriamo la circostanza con Dio. Ma Dio ha tutte le possibilità immaginabili. Ma Dio mi può guarire, in men che non si dica. Ma a Lui non mancano, noi non le vediamo le soluzioni, ma Lui le ha. Non stiamo fissati. Teniamo lo sguardo fisso su di lui. E vi ho detto già tante volte, altre volte, vi ho detto, no? Che la circostanza, la prova anche, no? Bisogna viverla, bisogna fare il surf con la circostanza e con la prova. Il surf sull'onda, non lasciarci annegare dall'onda. Oh no, mamma mia, che prova tremenda, eccetera. E se tu la sorvoli, ti farà fare un passo in più, il Signore prova per approvare, ma tu non devi lasciarti annegare dalla prova, se no è tutto finito lì. Ecco, allora chiediamo al Signore oggi che abbiamo questa bellissima solennità di poter fare il surf sull'onda, cavalcare la difficoltà, non lasciarci sopraffare dalla difficoltà. Ecco, allora. Adesso appunto vi do una preghiera infallibile per cavalcare la difficoltà. Questo lo diceva Sant'Agostino. Sapete come deve essere la nostra preghiera per essere infallibile? Deve essere come una saetta città. E Sant'Agostino diceva: Signore, giunga a te la mia preghiera, che guizza come una saetta. Io la innalzo a te, al tuo orecchio, aiutala affinché ti raggiunga. E a metà della sua corsa non ricada a terra. Ecco quante volte noi facciamo l'esperienza che la preghiera sale un po' e poi patapum, torna giù. Quindi la nostra preghiera, affinché non ritorni al mittente, deve guizzare come saetta, deve avere uno scatto. Dicevo un'altra volta, 40.000 km all'ora, i missili devono andare con la velocità per superare l'attrazione gravitazionale, ma poi sono al di fuori, non ricadono a terra. Anche noi dobbiamo dargli uno scatto di 40.000 km all'ora. Ok, ecco carissimi, allora che il Signore, questa solennità del suo corpo e sangue, si riveli a voi e vi riempia il cuore di lui, di se stesso. E se avete bisogno di domande, chiarimenti, liberi, il numero è 338 75 538 47 e ciao a tutti da Vilma.